Buongiorno a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale, innanzitutto con l'appello, quindi passo la parola al segretario.
Buongiorno a tutti, Bosa,
presente,
Bellinato,
presente,
Sabadì,
presente,
Bozzon,
è presente in videoconferenza, se alza la mano,
ecco presente. Là.
Maesso, Celeghino,
presente,
Marcon,
assente giustificato,
Raganin, Olivetto, Mazzorato,
assente giustificato,
Figliotto, Bottero, Di Costa,
e assente giustificato. Bene, passiamo alla nomina dei scrutatori, che sono Sabadì, Raganin e Bottero. Le comunicazioni, allora vorrei farvi una comunicazione in merito a un po' l'attività che è, chiamiamola, sovracomunale. Allora, prima riflessione e comunicazione, ambito territoriale e sociale. Sapete che c'è questa riforma in itinere del sociale con un passaggio graduale, adesso siamo in attesa di una legge regionale che possa definire il tutto, in cui il sociale dovrebbe essere gestito da questo ambito, quindi ex USOTTO. E sento però disturbato. Beh, comunque l'ambito sociale, quindi c'è in corso una discussione in merito anche al nostro comune, nel senso che dobbiamo, cioè il comune Castelfranco, che è il comune capofila attualmente dell'ambito, essendo il comune più grosso, ha chiesto giustamente anche la firma una convenzione che possa regolamentare i patti tra gli enti in attesa che venga costituito questo ambito, quindi speciale, quindi sarà una fondazione, un'azienda speciale, un consorzio, capiremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Nel frattempo qui c'è questa convenzione ponte, chiamiamola, di durata potrebbe essere dei 2-5 anni, dobbiamo quindi firmarla, quindi dovrà passare, dovremo capire se dovrà passare in consiglio comunale o in consiglio unione. Sapete che noi abbiamo trasferito la funzione sociale in Unione, quindi la discussione in merito, anche sia politica che tecnica, riguarda se la firma di questa convenzione sia fatta dall'Unione come ente Unione o dai comuni come singoli comuni. Ne parleremo anche i prossimi giorni con anche gli altri colleghi, stiamo attendendo anche dei pareri su quanto riguarda la competenza vera e propria. Dal punto di vista politico, la mia impressione è che è giusto firmare come Unione nel momento in cui l'Unione pesa come 4 comuni. Nel momento invece in cui l'Unione dovesse entrare chiaramente come un singolo ente, quindi lo stesso peso degli altri enti, preferirei che la convenzione fosse firmata dai singoli comuni, quindi ogni comune avrà la propria rappresentanza. Quindi la prospettiva è che valuteremo adesso dal punto di vista anche legale sulla legittimità della competenza, se sarà del Consiglio Comunale o del Consiglio dell'Unione. Però è chiaro che la volontà è quella di, se sarà Unione, quindi la competenza dell'Unione, è di pesare come Unione, quindi avere, ad esempio dal punto di vista del numero di abitanti, saremo l'ente più grande dell'ambito, quindi anche più grande di Castelfranco, e quindi una sfida che potremo lanciare, se sarà possibile, è quella di gestire direttamente l'ambito, quindi essere noi capofila, ente capofila dell'ambito, anche se, ripeto, non so se ci sarà la legittimità di questo passaggio. Altra riflessione che riguarda il nostro comune, un'assemblea che ho partecipato recentemente, sapete che partecipiamo a ASCO Holding. ASCO Holding ha distribuito i dividendi straordinari, cioè c'è stata l'assemblea per la distribuzione, scelta sulla distribuzione di dividendi straordinari, e c'era la discussione tra i comuni se distribuire il 100% o una quota minore per quanto riguarda la plusvalenza che c'è stata nella cessione della partecipata ASCO TLC. Alla fine la scelta è stata sul distribuire il 75% di queste risorse, che comunque per il nostro comune potrebbe essere circa sicuramente di più del dividendo ordinario, che di solito arriva a fine anno che è circa 100.000 euro, qua potrebbe essere 130-140.000 euro che arrivano come dividendo straordinario, quindi entrate straordinarie per il nostro comune. E altro basta, quindi queste sono le comunicazioni. Quindi direi di passare al punto 1, approvazione verbale seduta precedente, favorevoli. Contrari, astenuti, un astenuto. Passiamo al punto 2, che è adozione del piano comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobile, il cosiddetto piano antenne. Il piano, cioè questo ente ha deciso di adottare un piano, ancora con decisione del Consiglio Comunale dell'anno scorso, se non sbaglio, e, è un ulteriore piano che va ad aggiungersi quindi ai piani regolatori, al piano di assetto del territorio, al piano di interventi, e fatto, la scelta è stata fatta proprio per tutelare sia in primo modo la salute dei cittadini e poi anche gli aspetti urbanistici che possono essere coinvolti quando si parla di installazione di nuove antenne. Per l'occasione abbiamo invitato a fare una redazione del piano i tecnici di Contarina, che ringrazio, sono il dottor Luca Zanini, il dottor Alberto Barbone, ai quali passo la parola per una spiegazione di cosa andiamo ad approvare per questo piano. Non so se serve il microfono. Ok, lascia acceso là. Quindi lascio la parola a loro per la spiegazione e l'illustrazione di questo piano. Grazie.
Buongiorno a tutti, intanto io sono Luca Zanini. Ce la facciamo. Allora, in questa sede cominciamo quindi quello che è l'iter di approvazione di un piano che già altri comuni hanno fatto, quindi è il 21esimo comune che adotta e poi andrà ad approvare i piani di telefonia mobile, che è un settore specifico legato all'urbanistica, in quanto abbiamo verificato che lo strumento, l'unico forza che il comune ha per cercare di pianificare questo settore tecnologico è di legare questa sua pianificazione alla norma urbanistica. Come ci siamo mossi in tutti i comuni? L'obiettivo che le amministrazioni insieme, ad oggi nel bacino della Destra Piave sono 27 i comuni che hanno questo tipo di strumento, è quello di avere città, paesi, comuni in cui ci sia attenzione al paesaggio e all'ambiente. Dall'altro, città che siano più sicure e controllate, nel senso di non soltanto di rispetto, ma di campi elettromagnetici che siano meno impattanti sulla popolazione, cioè su chi sta all'interno degli edifici, che siano residenziali piuttosto che industriali, ma quindi che sono presenti nel territorio dove queste reti vengono ad essere realizzate. Senza dimenticarci che è un servizio pubblico e chi fornisce questi servizi ha l'obiettivo quindi di raggiungere i propri clienti, ma alla fine di dare quella connettività che ormai tutti conosciamo, è imprescindibile per motivi personali o per motivi di lavoro. Usciamo da un periodo della pandemia in cui se non eravamo connessi sappiamo bene cosa significava dal punto di vista di collegamento, relazioni con le persone, ma anche di opportunità per chi doveva lavorare o anche semplicemente andare a scuola. Il servizio che viene ad essere garantito dal Consiglio di Bacino Priula e quindi dalla società da Contarina che rappresento non si ferma esclusivamente a questa redazione di quello che andate a fare in questo momento in Consiglio Comunale, ma una gestione dei piani che passa anche alla verifica di quanto progettato, quindi andare a misurare i campi elettromagnetici nei siti che con l'amministrazione si sono ritenuti più idonei. Dall'altro un'assistenza continua perché è un'attività d'ufficio a supporto del settore urbanistico del comune, tutte le procedure, ma anche per la trasparenza dei processi e nel caso di Resana anche possibile eventualmente gestione dei contratti, cioè il rapporto con i gestori, coloro che intendono realizzare questa rete. Quali sono le fasi di questo, del piano che con questo, in questo momento, in questa seduta, cominciano ad essere fatte? Abbiamo fatto inizialmente una parte di analisi, cioè capire com'è la rete nel territorio di Resana. Quindi tutti gli aspetti di vincolo urbanistico, ambientale, che caratterizzano il territorio. Ci siamo poi collegati con la base dati, quindi dell'ARPA, ente che controlla, che è ente ufficiale che fa i controlli sul territorio e potrebbe eventualmente, nel caso di sforamento, bloccare eventuali impianti, ma anche che autorizza la realizzazione dal punto di vista tecnico delle impianti nuovi piuttosto che della modifica di quelli esistenti. Si è poi iniziato la fase della progettazione. Per progettare è chiaro che tutti i soggetti che sono portatori di interesse, ente pubblico, associazioni, gestori, cioè non è che possiamo fare una pianificazione senza conoscere quelli che sono i potenziali sviluppi delle reti che tutti, io dico gestori e tower company, perché ormai questi sono i soggetti che si sono posti nella realtà, hanno come necessità per migliorare il servizio. Il servizio deve essere inteso non solo quello della comunicazione, che ormai è coperto ampiamente nel territorio nazionale, ma soprattutto quella che è la connettività, quindi tutto ciò che è dati, dati che sempre più devono essere fatti in tempo reale. Gli aspetti, principali della fase sono che il piano ha una valenza urbanistica. Dico questo soprattutto perché la Regione Veneto non ha una normativa specifica che indirizza i comuni sulle modalità con le quali questi piani possono essere fatti, proprio perché la competenza a livello del codice delle telecomunicazioni è demandata a livello più vicino al territorio proprio all'amministrazione comunale. Regioni come Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia hanno definito la forza e quindi le modalità applicative. La Regione Veneto non l'ha data, ecco quindi che sono state approvate delle linee guida a livello provinciale e questo piano è stato redatto secondo queste linee guida che sono state condivise nella Commissione Tecnica dell'Ambiente il 30 aprile del 2021. Quindi attraverso queste linee guida abbiamo una forza, uno strumento in più che individua lo strumento che ha un valore urbanistico. Cosa fondamentale è che il piano che si va in questa sede ad approvare è un piano che introduce una normativa specifica e degli obblighi, non soltanto diciamo per qualsiasi chiunque voglia realizzare i gestori, ma anche di trasparenza. Primo elemento fondamentale è che nel momento in cui questi piani entrano in vigore, i gestori avranno una scadenza precisa, il 15 settembre di ciascun anno. Se non presentano alcune pratiche in questo dato, nell'anno successivo non possono realizzare nulla. Questo è fondamentale, è un concetto per noi caro. Perché? Perché in questo modo le amministrazioni comunali non si trovano a gestire i singoli piani, impianti, come se piovessero dal cielo e nell'arco di 60 giorni devono essere autorizzati, ma vengono messe in fila tutte le esigenze e quindi si inizia a gestire un piano con una visione più ampia e ai gestori viene chiesto di presentare le loro aree di sviluppo con una visione che sia pluriennale. Ci sono infatti gestori che hanno presentato le loro sviluppi di rete con una visione che è anche quinquennale, proprio perché hanno fatto una pianificazione più lunga. Altri, purtroppo possiamo dircelo, hanno una pianificazione che è annuale se non biennale. Detto questo, quali sono le fasi di questo piano? Abbiamo una fase di adozione, che è quella per la quale ci troviamo in questa sede questa mattina. Una volta che sarà adottata, il piano verrà pubblicato, quindi con tutti i suoi elementi, per 30 giorni consecutivi. Successivamente, nei successivi 30 giorni, chiunque potrà presentare le osservazioni, considerazioni, anche possibili miglioramenti, e a quel punto ci ritroveremo di nuovo in consiglio comunale per l'approvazione definitiva, in modo tale che il piano poi possa esplicare tutta la sua efficacia e sarà trasmesso, proprio perché ha una valenza urbanistica, in senso della legge regionale 11 del 2004, sarà trasmesso alla regione, che ne prenderà atto perché si tratta a tutti gli effetti di una variante con valore urbanistico. Quali sono gli elaborati principali di questo piano? Il piano si compone di una relazione istruttiva nella quale sono indicate tutte gli impianti e i possibili sviluppi, quindi c'è una sintesi di quello che sono gli elementi tecnici del piano. Trovate poi le norme che sono fondamentali, perché con queste norme, lette assieme alle tavole di zonizzazioni, individuano le modalità operative del piano stesso. Ma per avere valore si parte dall'analisi, tavola 1, in cui ci sono tutti i vincoli urbanistici e il vincolo principale che è contenuto nel piano, a seguito tra l'altro di una normativa nazionale di giurisprudenza che individua siti sensibili, quelli che sono scuole, case di riposo e ospedali, con i loro ambiti. Quelli sono gli unici aree sulle quali, salvo casi eccezionali, gli impianti non possono essere realizzati. Dall'altro, il piano, per avere un valore, deve contenere un'analisi dei campi elettromagnetici degli impianti esistenti, quindi attraverso la società che è stata individuata con una gara europea, è stata fatta un'analisi puntuale uscendo con strumentazione per verificare tutti gli impianti esistenti ed è stata agli atti tutta questa verifica, ma sono state fatte poi tutte le gli elaborati per individuare quelle che sono i campi elettromagnetici con le emissioni nel caso in cui gli impianti funzionassero alla massima potenza, situazione in cui si trovano tutti gli utenti collegati e con la massima potenza irradiata da questi impianti. Si arriva quindi poi alla tavola in cui vengono individuati eventuali punti d'analisi e la zonizzazione, come dirà il mio collega, che andrà puntualmente a dire tutto quello che è previsto nell'attuale piano. La tavola 5 contiene una zonizzazione principalmente in tre aree. Aree dove non si può fare niente, l'ho ricordato poc'anzi, siti sensibili, aree in cui ci sono dei vincoli ma possono essere realizzati gli impianti, poi le cosiddette aree che sono proprio contraddistinte, vedrete da un colore bianco, dove possono essere fatti impianti, solo però se il piano non ha dato delle risposte puntuali alle aree di sviluppo richieste dai gestori. C'è poi la tavola 6, che è importantissima, nella quale vengono fatte le analisi presentate, come nel caso degli impianti esistenti, delle emissioni possibili anche delle soluzioni progettuali, cioè nel momento in cui gli impianti saranno realizzati quelli nuovi. Quindi chiunque, anche un cittadino, potrebbe tranquillamente individuare la sua abitazione e dire: ma a casa mia qual è il massimo campo che potrebbe essere raggiunto? E quindi si trova in situazione, ricordando che la norma attuale vigente nel territorio nazionale ha imposto dei limiti laddove ci sono persone con permanenza costante, quindi superiore alle 4 ore, quindi abitazioni, luoghi di lavoro, che è di 6 volte metro. Altra cosa che devo ricordare, che è doveroso, è il fatto che la normativa italiana è la più restrittiva, cioè ha recepito la normativa europea con valori che sono un decimo rispetto, si aggiungono in alcuni stati i 60 volt metro, e questo comporta di per sé, per una tecnologia che, di cui magari eventualmente non si possono essere detti quelli che essere gli effetti soprattutto per le persone più deboli, il principio di precauzione ha fatto sì che l'Italia ha adottato questa misura, i 6 volt metro, e il rovescio, se si vuole, della medaglia è che per garantire quel servizio devono essere realizzati tanti più impianti. Io mi fermo a questa parte che è proprio il tessuto con cui è stato costruito questo piano. E cedo la parola ad Alberto Barbon, che vi spiegherà proprio la cosa più specifica del territorio di Resano.
Buongiorno. Nello specifico, a Resana sono state presentate dai gestori 8 aree di ricerca, sono stati presentati loro, i piani sono stati richiesti ai vari gestori della Tower Company, i piani di sviluppo. Dal ricevimento analisi dei documenti sono state estratte 8 aree di ricerca, li vedete divisi per operatore o tower company. L'ufficio.
Migliorare
il servizio
che stanno garantendo aumentando. Questa è la
situazione. Ai gestori è stata data risposta e adesso vediamo le risposte man mano che il documento scorre. Attualmente ci sono 18 impianti che sono installati su 9 pali. Pali non è il termine più bello, però è rappresentativo di pali o tralicci. Andiamo oltre. Dobbiamo andare direttamente alla fase di. Sì, dai. Alle risposte che con l'ufficio tecnico e l'amministrazione sono state date nel piano. La prima area di ricerca è quella presso il cimitero di Resana, è stata richiesta da Fastweb Air. Fastweb è un operatore che fa poca voce ed sono soprattutto dati. C'è già un impianto, c'è già un palo esistente che ospita altri gestori. Non è necessario individuare siti ulteriori dove andare ad edificare, ma si autorizza l'espansione del palo esistente. Quindi Fastweb avrà la possibilità di insediarsi sul palo esistente.
Io intervengo solo per dire una cosa. Se chiunque vuole capire come leggere il campo elettromagnetico, sì. Noi praticamente nelle tavole, soprattutto tavole 6, è come se avessimo affettato il territorio di 2 metri in 2 metri. Facendo una sezione e conoscendo dove sono gli edifici, se il proprio edificio è intersecato dal valore di campo, per esempio tra 1 e 2 metri, quello verde, allora l'edificio appare in colore rosso. Quindi si sa che la propria abitazione o il proprio cappellone è intersecato da quel valore di campo elettromagnetico. Questa è stata fatta a 2 metri, a 5 metri, a 7 metri, fino ad arrivare alla linea di gronda più elevata conosciuta dalla carta tecnica regionale, più 2 metri, perché potrebbe esserci che una persona che ha un palo su una razza e sia sempre lì. In questo modo sa sempre il valore massimo di campo prodotto dall'impianto che è presente più la parte prosettata che noi abbiamo ipotizzato. E ribadisco il concetto che è sempre alla massima potenza e qua, in questo caso specifico, si vedono anche le direzioni delle antenne esistenti, perché di solito sono poste a 120 gradi, quindi per coprire l'intero arco e raggiungere in tutte le direzioni il servizio da parte che deve essere garantito ai cittadini. In questo modo sappiamo a tutte le diverse volte questo tempo è massimo. Quando andiamo poi a verificarlo, normalmente ci troviamo sempre con un valore di campo che sono l'età. Ci sono dei picchi, i picchi sono quando si hanno le masse telefonate, normalmente quando mettiamo i nostri rilevatori siamo trovati, tipo gli altri, non trovati quando? Natale, quando ti collegate, caso di eventi, manifestazioni, che sono collegate col cellulare, mandano, scrivono, come vedete durante
la scheda sono più elevati i valori dove ci sono le abitazioni, meglio sono più elevati dove ci sono i capannoni, dove ci sono le persone, gli uffici dove si va a lavorare. Questo è, sembra banale, però si risponde alla comunità che andiamo a elevare.
Questa è una presentazione di sintesi, quindi sul riquadro in basso a destra vedete l'elaborazione di progetto. L'elaborazione di progetto vuol dire campo elettromagnetico esistente sommato al campo ipotetico che verrà generato da questa antenna che si va ad autorizzare, quindi esistente più quella aggiunta di Fastweb. Ripeto, questa è una sintesi, nel piano è presente sia dalla tavola 3 l'esistente, tavola 6 il progetto ampliato. I rettini, la tematizzazione è analoga a quella utilizzata da ARPAV, che è l'ente preposto, e in ogni caso, quando, se Fastweb decidesse di dar seguito alla sua richiesta, dovrà prima essere comunque approvata da ARPAV. Giusto dirlo. La seconda localizzazione è presso gli impianti sportivi di Resana, sempre Opinet, e sul riquadro in alto a sinistra è quel cerchio color viola, quello più ampio. All'interno di quell'area ricadono questi due impianti, sono entrambi comunali. E una delle cose che non abbiamo detto è che uno dei criteri utilizzati per autorizzare, per ampliare queste reti, sono quelli di cercare di dar risposta ai gestori ospitandoli in area comunale, proprio perché ospitandoli in area comunale è il comune che fa il contratto di locazione ed è il comune che va ad incamerare o ad aumentare i canoni dei contratti in essere, quindi andando a ottimizzare le risorse. In questo caso due impianti, si autorizza l'espansione di entrambi gli impianti che sono comunali, quindi non si va a privilegiare l'uno e l'altro, il gestore avrà la possibilità di scegliere. Campo, area 3, siamo agli impianti sportivi di Castelminio, anche qua ci sono, è l'area, il cerchio più grande, sempre per Opinet, e all'interno di quell'area ci sono due pali, uno che è lungo la strada provinciale, l'altro invece è un po' più all'esterno, un po' più a sud-est. Solo quello lungo l'area provinciale, la strada provinciale è comunale. Quindi proprio per la motivazione detta prima, noi andiamo ad autorizzare solamente l'espansione di quello comunale. Okay. Al gestore si dice va là, fondamentalmente. La quarta area è sempre centrata su quella zona, è il cerchio più piccolino. Qui c'è una cosa un po' particolare, nel senso che sia per limiti, per scelte commerciali, ma anche per motivi tecnologici, c'è un palo esistente che non è più adatto ad ospitare tutti quanti i gestori. Mentre prima c'era solamente la tecnologia 2G, 3G e poi il 4G, con l'avvento del 5G c'è una corona in più, fondamentalmente, di antenne da installare. Sarà detto all'inizio che con il 5G sarebbe stato dismesso il 2G. Tuttavia questo non è stato possibile, quindi pali che portavano tre corone d'antenne, adesso si trovano a dover portare queste quattro corone d'antenne per ogni gestore. Perché no? Quindi tecnicamente proprio non ci stanno, non sono pali strutturati per, quindi c'è l'esigenza di costruire un'altra struttura e è stata individuata un'area sempre nei pressi del campo sportivo e quell'area è stata individuata come sede di costruzione del palo. Faccio solamente un'aggiunta col discorso del 2G che non è stato dismesso. Non è stato dismesso perché molti servizi girano ancora sul 2G. Black box, antifurto di casa. Se il gestore dismettesse il 2G, ci sarebbero molti servizi che dovrebbero essere aggiornati, quindi probabilmente molti di noi dovrebbero cambiare l'antifurto di casa, anche solo cambiare la SIM, e non si può fare, cioè è stato proposto ma è stato poi la discussione si è spostata a un livello più alto ed è stato imposto ai gestori di prolungare il servizio. La quinta localizzazione è tra Centro di Castelminio, la zona industriale a nord. Questa è un'area wind, è stata individuata un'area pubblica, cioè un'area pubblica lì sotto dove c'è il, si vede il pallino, è tra il parcheggio e un'area deposito. Poi ci sono stati i gestori hanno selezionato alcune aree di ricerca invece dove il comune non ha disponibilità di aree comunali idonee, quindi non ha proposto nulla al gestore, e il gestore avrà la possibilità di installare i propri apparati nell'area che ritiene opportuna rispettando la normativa vigente. Le aree, cioè il gestore Iliad nei pressi di Borgo Padova, sempre in quella zona c'è anche IMIT, è un po' più a nord, ma l'area è la medesima. Un'altra zona è quella presso il Ponte della Mussa, il gestore è Inuit, che è una tower company che in questo caso opera per Infratel. Infratel è un'agenzia del governo che è stata incaricata di coprire le aree con scarso valore di mercato, ovvero sono quelle che una volta si chiamavano aree bianche. E con alcuni dei fondi del PNRR, il gestore Inuit, in questo caso che ha vinto una gara, ha l'obbligo, quindi è un obbligo, di coprire quest'area fornendo dei servizi. Per prima cosa va a chiedere al comune disponibilità di aree. Se il comune non individua nessuna area, il gestore, ripeto, ha l'obbligo di individuare un territorio, un terreno, una proprietà e di installare il palo. Qualora non lo faccia, paga delle penali. Paga delle penali ad Infratel, quindi questo in tutta Italia, a stralci, nel prossimo triennio. Oltre a questa attività qua, cioè questa è stata l'attività di pianificazione, successivamente e contemporaneamente ci sarà l'attività di monitoraggio mediante posizionamento di centraline che stanno per 14 giorni posizionate presso quei siti individuati dall'amministrazione, quell'attività di cui parlava Luca, sono siti scelti dall'amministrazione, quindi non è nella tavola, perché ogni tanto capita questa domanda, la anticipo già la possibile domanda. C'è una rappresentazione sono dei triangolini rossi e dei rettangoli azzurri.
Azzurri dove proponiamo eventualmente di fare i monitoraggi proprio perché si sono calcolati edifici dove si potrebbe raggiungere il massimo campo, per cui consigliamo siti sensibili e questi siti. Ovviamente si fa in accordo con l'autorizzazione del privato, si vanno a installare questi dispositivi, tengo a ribadire, non avvisiamo sicuramente i gestori perché poi l'analisi una volta fatta sarà resa pubblica e pubblicata sul sito, in modo tale che chiunque può prenderne visione.
Invece la misura con l'analizzatore no, è una misura che è stata fatta sempre con lo studio che ha vinto la gara e che si posiziona lì con questo analizzatore e sta 5 minuti, quindi quella è una verifica spot in quel momento. Diverso invece il monitoraggio in continuo, dove si potranno vedere proprio le differenze ampie durante la giornata, e anticipo già che qua da noi in pianura i limiti sono sempre stati rispettati. Quello che risulta poi che verrà prodotto nei confronti dell'amministrazione comunale è una scheda come questa, dove si vede sulla destra l'andamento del grafico. In questo caso siamo ampiamente sotto, anche in questo caso siamo ampiamente sotto. Questo è tutto la presentazione.
Bene, vi ringrazio, potete anticipo un po' interventi che potrebbero esserci, vi chiedo la vostra esperienza. Noi qui a Arzana abbiamo 18 siti, con questo piano dovrebbe essere altri 8-9. E 8-9
non è che abbiamo altri oggi si dice siti e impianti. Noi andiamo a realizzare alcuni impianti, uno dovrebbe essere, vado a memoria, uno è una struttura nuova,
gli altri vengono ad essere collocati
all'interno dei stessi impianti.
L'altra aggiunta è che su due aree, non avendo disponibilità di aree, là non c'è lo, allora, la possibilità che l'amministrazione ha di pianificare in queste aree è o individuare un privato che già dà la disponibilità, che poi noi lo chiamiamo, fa un atto d'obbligo, si impegna, perché imporre una struttura ad un privato con questi attuali strumenti non è facile.
E...
questo era la...
Ok, questo piano sicuramente è valido per il prossimo anno, però può essere aggiornato di anno in anno, di scadenza di settembre, per aver capito, poi secondo la vostra esperienza, e qui anticipo Mario che l'intervento del consigliere Bottero, che sa, è più esperto di me, nei prossimi anni quante antenne, quanti impianti possiamo aspettarci? Cioè, secondo la vostra...
allora,
è una domanda che non ha risposto, cioè, che numeri possiamo arrivare?
Noi abbiamo visto normalmente che quando siamo partiti con un piano nuovo, nell'arco di due anni non ci sono novità. Però perché? Perché le distanze, le aree di ricerca che abbiamo presentato già hanno fatto emergere quelle che sono le esigenze da parte dei gestori. Al terzo anno, mediamente, dicono, o riconfiguriamo, nel caso di riconfigurazione non ci sono grandi... oppure nel momento in cui aumenta talmente, ma questo poi è legato anche allo sviluppo che è il territorio. Dobbiamo ricordarci che questi impianti seguono che cosa? Le residenze, gli ampliamenti delle zone industriali, la viabilità. Viabilità intendo strade, ferrovie. Cosa significa? Che se ci fossero nuove arterie stradali o d'altro, l'esempio più classico che mi viene è la Pedemontana. La Pedemontana è stata costellata di impianti, perché a tutti... nel momento in cui passa su un tunnel o è all'interno e dice non riesco a parlare, cosa succede? Come mai? È di servizio? In realtà in quel caso le onde non raggiungono l'utente e quindi ecco l'esigenza di installare lungo tutta la rete gli impianti. Quindi la sfera magica non ce l'abbiamo noi, però posso dire che nei prossimi due anni non mi attendo grandi novità. E anche da dirsi un'altra cosa, il comune, nel momento in cui vengono presentate entro il 15 settembre le istanze, ha due possibilità. Primo, rispondere, valutare quelli che sono gli impatti nel momento in cui ha disponibilità delle aree, oppure prendere atto dicendo non ho disponibilità, lascio nel rispetto degli eventuali vincoli. Va a dire che se vanno a proporre una soluzione laddove c'è ad esempio un corridoio ecologico, purtroppo anche il privato fa enorme fatica ad avere deroghe o deve avere tutta una serie di attenzioni che rendono difficile la zona di quell'impianto. Quindi lo strumento gli agevola anche nella scelta del sito. Quindi l'opportunità di dire lascio libero il gestore, come è successo nel momento in cui non ci sono delle aree, quindi magari non ci troveremo ancora più in consiglio comunale. Normalmente abbiamo visto che, ripeto, dopo tre anni c'è un adeguamento dello strumento.
Bene, grazie, visto che abbiamo i tecnici a disposizione, sono interventi da fare o anche chiarimenti in materia? Aspetta il piano. Beh, consigliere Bottero.
È acceso, sì. E la revisione della ripartizione delle frequenze avviene ogni 4 anni, quindi nel 23 ne viene fatta una, se viene fatta un aumento di banda data alla telefonia si sa, e si sa che dopo 2 anni arrivano le domande. Questo è più o meno quello che succede. Oggi ci aspettiamo che venga fatta la ripartizione come è stata fatta nell'area 2 in quale è 14 giga, in modo da avere le picostazioni, no? Questo è le picostazioni, no. Sono piccole, piccole. Allora, la legge italiana è la più brutta d'Europa, perché non ha rispetto alle direttive, non rispetta le direttive del CNIRP e ha fatto finta che il livello di precauzione fosse il livello massimo, no? I 20 volte era il livello di precauzione dell'OMS, che diceva non sapendo cosa fare stiamo dentro i 20 volte, che è di grande precauzione, perché noi siamo sottoposti al sole che fa 1000 watt al metro quadro e quindi 1 watt al metro quadro. Noi accendiamo la luce 200-300 watt, siamo sottoposti a una radiazione del 20-30 watt al metro quadrato, più corta e quindi ionizzante, e quella non è sottoposta a nessuna legge. Mi spiace non essere d'accordo sulle Emilia e il Friuli, leggi che ho dovuto sopportare, sono le più stupide che ci sono e nessuno le ha potute rispettare, perché sono, come si dice, quella che ha fatto Cacciaguerra in Friuli, poi l'hanno cacciato anche lui, e quella che ha fatto Faccia Secca in Emilia, nonostante che sia un professore universitario, ha detto stai all'università e insegna le equazioni. Cioè, gente che ha fatto, se andiamo a vedere, delle cazzate che non finisce più, perché un impianto per funzionare deve funzionare, cioè deve essere a vista con gli utenti, eccetera. Quindi io non le prenderei come esempio, piuttosto prenderei come esempio quello che ha fatto il Trentino e l'Alto Adige, che se li sono fatti loro, siccome hanno tutte aree bianche, per venirne fuori 10 anni prima del PNRR, hanno fatto loro un po' di impianti dove nessuno voleva farli. Che è un po' il rischio che si corre quando si fanno delle barriere che non c'entrano, perché io sono d'accordo, la barriera del 15 settembre, anche il 18, anche il 22 di marzo, però noi non abbiamo per esempio questa barriera su quelli che vogliono fare gli aumenti in zona impropria. Cioè qui chi chiede un aumento di copertura in zona impropria lo fa quando vuole, chi vuol fare una variazione non ha un limite entro il 15 settembre per l'anno dopo, eccetera. Insomma, allora, le cose che sappiamo che sono negative non gli creiamo problemi. Le cose che ci stanno ridendo, scusatemi, perché a me mi pigliano per il culo, no? Anzi, mi pigliavano quando andavo a Ginevra per queste robe qua, perché alla fine abbiamo limitato le onde corte del Vaticano in Italia con tutte queste leggi qua. I siti sensibili sono quelli che vanno tutelati e non sarebbero quelli che avete individuato, secondo me, perché dicevo al sindaco l'altro giorno, ma ce l'abbiamo veramente contro i bambini, noi che non vogliamo fare gli impianti lì vicino, li vogliamo distanti in modo che i livelli soggettivi si alzino, che è il problema dell'Italia, perché la legge non dice che non si fanno i siti, dice che i livelli in Italia sono 20 volte all'aperto, 6 volte quando si sta più di 4 ore e 3 volte e mezzo negli asili, perché negli asili i bambini hanno una permeabilità elettromagnetica diversa da quando sono a casa o per strada, questo è in Italia, no? Poi, chiarendo qual è il meccanismo. Il meccanismo è questo. Chi vuol fare un impianto di qualsiasi tipo in Italia deve passare prima due livelli, quello del Ministero, avere la licenza per utilizzare la frequenza, e quella dell'ARPAV o dell'APA, o secondo della regione, che è quella che dà la, come si dice, la valutazione, chiamiamola, sanitaria, oltre alla quale non si può andare. Cioè, se loro hanno fatto una valutazione positiva, non è che il sindaco può dire, ah, ma a me non piace, come ha fatto il sindaco di Baone che adesso paga il conto, no? Cioè, non si può. Cioè, quelli sono i livelli. Non è che dice, no, ma il limite è 50 all'ora, a Resana facciamo 4 all'ora. No, sono 50 all'ora su quel tipo di strada, non c'è la possibilità di fare 49, 47. Quindi, i livelli sono quelli. E sono i livelli, non le allocazioni. Poi c'è la legge sulle comunicazioni elettroniche che, giusto per essere chiari, dice che questi impianti sono opere di urbanizzazione primaria, cioè è come la fognatura, se deve passare, passa. E impone al comune, se il concessionario non trova la disponibilità del signore che gli dà il sito, base all'articolo 83, chiede al comune, 90, chiede al comune di espropriare il terreno e di metterlo a disposizione. E ogni tanto succede, sempre meno, perché è un casino, si aspettano degli anni, perché il problema del gestore è il tempo. Perché voi pagate la telefonia il doppio che in Germania? Perché oltre a fare l'investimento dell'impianto, ci sono mediamente 6 mesi di cause da fare contro il comune, perché c'è il comitato che è contrario, no? E quindi questo è il costo di impianto che c'è. Quindi c'è il ministero, c'è l'ARPA che vede questa roba, il comune ha senso che si occupi della parte, diciamo, estetica, e che prima di fare un impianto valuti quello che gli dice l'ARPA. Tenete presente che quando si fa la richiesta all'ARPA si fanno due cose, le misure prima, misure, e sono misure, come si dice, fatte in contraddittorio, quindi nel senso che si fanno con il gestore, perché quando si fanno senza parlare col gestore non è che si corre il rischio che il livello sia più alto. Impianto, se è un impianto da 20 watt a 20 watt fanno, lo mettono da 24, che costa di più, cioè quello è la potenza, si corre il rischio che sia sotto potenza, e quindi per fare le misure si chiede di mettere tutto a manetta, perché quella è la misura che ci interessa, e viene fatta questa misura, poi viene fatta la previsione, e la previsione viene fatta con tutte le case fuori, cioè tutte le costruzioni fuori terra fino a una distanza, e sono disponibili nel sito dell'ARPA, no, per i comuni, tutte queste misure qua. Quindi volete sapere le case quanto hanno, guardate lì e c'è già la previsione. Non solo, Una volta fatto l'impianto, l'ARPA farà misura di controllo, sempre in contraddittorio e a livello massimo. Quindi io aggiungere a questa roba qua, e guardate, quella delle centraline, serve solo al sindaco per tranquillizzarsi, specialmente se non passa nessuno col telefonino davanti, no? Perché io ne avevo una, no? Perché il sindaco di Bologna aveva insistito e andava così, ovviamente, ogni volta che l'assessore andava a vedere faceva così, perché andava col telefonino vicino alla centralina. Quindi per me, guardate, quello non ha molto senso, sono soldi buttati via. Direi che ha senso stabilire quali sono le regole di massima, ma senza andare a pisciare fuori del vaso, cioè occupandosi di questioni che non sono del comune, come la questione sanitaria, il comune la deve, è il sindaco, la guarda, ma la guarda ARPAB, cioè non è che può andare ai famosi obiettivi di qualità, sono cazzate, cioè voglio dire, l'obiettivo di qualità era il 20 volt, negli stati civili è diventato 39 o 61 secondo la banda di frequenza, vi ho già dato l'elaborato. Allora, va bene andare controcorrente. A me sarebbe piaciuto approvare un piano antenne che dicesse quelli che sono, ribadendo queste regole generali, senza andare a aggiungere l'inclinazione meccanica delle antenne, che dal punto di vista dell'impianto, cioè, non vuol dire niente, perché casomai si guarda la fase di alimentazione dei dipoli. E diciamo che non vedo la necessità di tutto questo lavoro qua. Avrei fatto una cosa molto più semplice, se volevamo capire di che cosa si trattava, e cercando di capire con l'ARPA in che modo interagire. E la raccomandazione ultima dell'ITU, dell'ONU, agli amministratori italiani è quella di spiegare benissimo com'è la cosa. Cioè, noi abbiamo le macchine che passano per strada, che emettono il benzene, che è cancerogeno, e si sa quanti cancri provoca ogni tanti chilometri, e su quello non c'è nessun regolamento. Le macchine girano per strada, fanno incidenti, e si dovrebbe guardare la viabilità e certe altre cose, e non facciamo niente. E cioè, ragazzi, mettersi a limitare il campo elettromagnetico, che di suo è limitato rispetto a quello del fondo, che è di 1000 watt, voi avete la bicicletta, sapete la lampadina davanti che è da 3 watt, no? Cioè, quindi è sempre fuori da questi livelli qua. Cioè, ritengo che proporre misure che sono già state fatte o controlli che sono già stati fatti sia pleonastico, e quindi avrei preferito, guardate, questo libretto qua, fatto, come si dice, togliendo le cose pleonastiche, dando delle linee guida in modo che il comune potesse indicare dei posti preferiti, ma poi appena arrivano le picostazioni, sono ogni 50 metri, cioè, voglio dire, ragazzi, non, cioè, guardate quello che succede nella Corea del Sud, insomma, che non è l'ultimo stato al mondo dal punto di vista tecnologico. Ho finito, quindi dichiarazione di voto, così dopo sto buono, a meno che non siano richieste. Voto contro, come l'altra volta.
Grazie per il suo intervento. Botero, vai lascio la replica tecnico. Poi io, dal punto di vista della risposta a Botero, dico che meglio qualche controllo in più che qualcuno in meno. Io qualche controllo in più sono contrario. Poi sulla scelta del piano, ripeto, è uno strumento di regolamentazione, quindi più si regolano le cose, cioè, sono d'accordo, sono tante altre cose da regolare, però quel poco che possiamo fare lo facciamo.
Non si accende più.
Lascio la parola. Il microfono.
Questo non si impissa più. Allora, io non ho chiesto la sfiducia alla giunta, ho detto che questa qui è, come si dice, è una cosa pleonastica, e sono anche a favore di un certo benaltrismo, cioè mi sarei preoccupato di più di dire, ma quelli che fanno le domande per esempio per gli ampliamenti in zona impropria, gli abbiamo spiegato che è un casino per l'ambiente, cioè noi, ho capito che c'è una gran parte di noi che odia i bambini, no? Quindi non vogliamo fare gli impianti vicino e vogliamo che il territorio venga cementificato senza tutti questi problemi qua. E questa è la realtà. Cioè, noi continuiamo a cementificare e la soluzione ai problemi è la cementificazione. E case vengono fatte ancora in mezzo ai campi. Scusatemi, è lì il problema, se volete ve lo spiego tutto.
Va bene, restiamo sul tema.
Restiamo sul tema.
Ok, grazie.
Io volevo soltanto aggiungere una cosa, ha perfettamente ragione, ho premuto perché è rosso, per cui cosa succede? Allora, prima di tutto vorrei fare una chiarezza, il piano non va ad individuare nessun limite o a cambiarlo o a fare altre cose, ma va a introdurre delle possibili valutazioni su quello che è l'impatto, perché dice nel momento in cui realizzo l'impianto quale potrà essere il valore raggiunto? È quello che poc'anzi mi si andava a descrivere dicendo, ma se faccio una nuova casa cosa succede? Qual è l'impatto? In questo caso è, lo so prima, per una volta, almeno questa volta lo posso sapere prima. E la norma introdotta va a dire, attenzione, se realizziamo questi impianti che rispondono alle esigenze, questo è il valore atteso. Tra l'altro l'amministrazione ha potuto valutare, siccome spostare l'impianto da una parte dall'altra, ci sono delle modifiche, perché è proprio una legge fisica. Quindi scegliere il sito che ha il minore impatto, e che con diverse simulazioni, è questo quello che ha fatto il piano, né più e né meno. Certo è che se cambiano le frequenze, sono d'accordissimo con quanto ha poc'anzi detto il consigliere comunale che si occupa di questa materia. Se uno legge un addetto ai lavori, vede tranquillamente quella che è la pressione a livello nazionale per modificare questi limiti. Perché dire, ma come tutti gli altri stati viaggiano a 3 volte tanto, 4 volte tanto e potremmo cambiare le nostre, con un batter d'occhio, queste che sono le nostre frequenze, i watt prodotti, senza modificare nulla, senza realizzare. E stanno facendo su questo una pressione enorme. E quindi magari nel momento in cui cambiano le velocità in autostrada, benissimo, si prende atto e a quel punto si andranno a verificare quelli che sono gli impatti. Il piano però si pone nell'attenzione di dire, cerco di capire quello che succede e di valutare quelli che mi sono i minori impatti. È questa l'attività che l'amministrazione si è fatto carico e ha chiesto ai tecnici di poterlo fare. Torno sul ragionamento di prima, non a spot quando arriva il singolo, ma in maniera complessiva. Questa è l'unica cosa, e la cosa più importante. Altro aspetto che non volevo dimenticare è il fatto che nel momento in cui io ti ho dato una soluzione, non è che vai dove vuoi, vai là. E su questo non so se siamo stati... Allora, io dico soltanto che se ne sono stati fatti N ricorsi contro i nostri piani, per fortuna la Regione Veneto ci ha sempre dato ragione e ha rinviato il gestore a concordare la cosa con l'amministrazione comunale. E questo credo che sia un vantaggio. Questo comporta fatica, ma anche gestione. Ultimo aspetto. D'accordissimo, ARPAV è l'ente preposto, l'organismo ufficiale che fa tutte queste verifiche e valuta gli impianti. L'abbiamo anche ribadito, quindi sottoscriviamo tutto quello che è stato detto. Quello che noi abbiamo proposto è anche andare a verificare, perché ARPAV, ma non perché non è capace, anzi sono sicuramente più esperti di tutti gli studi e anche di noi su questo aspetto qua, ma il fatto che non ha le risorse ad oggi per dire vado a verificare, faccio un controllo. È un discorso, è come dire, tutti sanno che dobbiamo rispettare i limiti sulle strade. In realtà sappiamo quante le amministrazioni, quante sanzioni fanno. Quindi capire cosa succede e anche renderlo noto. Guarda che siamo usciti. Anche avere questi valori significa conoscere. Questa è una cosa importante, consapevolezza. E ho avuto anche il piacere durante l'incontro che abbiamo fatto dire investiamo in cultura. Sono d'accordissimo. Infatti il Consiglio di Bacino propone non soltanto queste cose, la trasparenza ed altro, ma anche la formazione nelle scuole, guardate caso. Delle scuole in cui si fa capire come non è soltanto l'antenna, mi si parsi la parola, il diavolo che fa chissà quali cose, ma anche gli strumenti che noi abbiamo in mano, che vanno usati con intelligenza. E l'ABC su questo va fatto. Infatti cominciamo a settembre a fare formazione, guarda caso, a chi? Agli alunni, cioè i più piccoli, che poi saranno i più grandi, che forse il cellulare, faccio una battuta, sul comodino, probabilmente non ha senso durante la notte, perché anche quella è una fonte che produce. Quindi ci lamentiamo dell'antenna e magari abbiamo il cellulare là.
Anche io mi taccio. La potenza che si vuole da qui arrivare alla torre è quella che si vuole dalle torri arrivare a qui.
Benissimo, è vero, ma quando è vicino, ed è vicino all'orecchio, ci lamentiamo di quello prodotto dall'antenna, probabilmente quello ha un maggiore impatto. Soltanto questo, e saperlo, almeno conoscere ti rende saggio. Basta.
Io ringrazio il sindaco per le verifiche che secondo me vanno fatte. Sono in parte d'accordo con il consigliere Bottero. Noi votiamo contrari perché stiamo andando in profondità per capire l'impatto sulla salute in un ampio aspetto, quindi non solo l'antenna. E qui abbiamo un report dell'Istituto Ramazzini che appunto ci dà appunto delle chiavi di lettura un po' particolari, dove stiamo ancora capendo se veramente questo è sicuro, questi impianti sono sicuri. Noi ci troviamo molto ben connessi invece, cioè le nostre aree, a parte la Piedemontana, appunto non soffrono di grosse problematiche, quindi vogliamo capire esattamente qual è l'impatto sulla salute. Quindi per questo consiglio noi votiamo contrari.
Ok, volevo fare un intervento, non far perdere tanto tempo, perché se siamo allungati abbastanza. Volevo solo confermare i motivi per cui a suo tempo abbiamo votato a favore per l'adozione del piano antenne, motivo per cui lo voteremo anche oggi. E intanto abbiamo deciso come maggioranza, il sindaco in rappresentanza della maggioranza, di omogenizzare un po' la situazione del comune con quelle dei comuni vicini, nel senso di avere un sistema simile o uguale anche con i comuni vicini e quindi muoversi in maniera omogenea. Il motivo di sicurezza, come ha detto il tecnico, l'ha ribadito, è un ulteriore controllo rispetto all'ARPAV, quindi avere tutte le osservazioni del consigliere Bottero, è chiaro che comunque un controllo in più, visto che è un tema molto sensibile, è opportuno. In più tutta l'istruzione che a parole, io spero che vengano anche fatti questi incontri, ecco, perché a parlare sì, è semplice, dopo bisogna fare le cose. Comunque l'istruzione ai nostri ragazzi, ma anche alla popolazione, spero venga fatta dall'ente che propone il piano antenne. E quindi tutto questo motivo è un motivo in più per farlo. Inoltre ricordo che a suo tempo anche l'ufficio tecnico aveva chiesto un attimo di essere sollevato da dover prendere certe decisioni, o almeno di essere aiutato, proprio perché è un tema piuttosto complicato e si sa che il personale non è molto, non ce n'è molto, e quindi bisogna in un certo senso anche guidare queste persone. Io ho anche una domanda, però forse una domanda retorica inutile, ma mi farebbe piacere sentire una risposta. Nel caso ci sia un conflitto, allora abbiamo sentito che le antenne, quando possibile, andranno messe nel territorio comunale. E nel caso ci siano questi casi
di
proprietà comunale, questi casi borderline in cui sì, c'è un territorio, area comunale in cui si può mettere l'antenna, però se fosse messa da un privato tutto funzionerebbe meglio, come il piano antenne che cosa prevede? Si può scegliere comunque il territorio o l'area comunale, oppure a quel punto decidono i tecnici dove metterla?
Nel momento in cui il gestore ha presentato l'area di ricerca e noi abbiamo individuato la soluzione, quindi vai su quel punto, o realizzala o praticamente è bloccato, con i piani che loro ad oggi hanno presentato. Se non abbiamo, e ci sono questi due casi, non avendo aree pubbliche, non possiamo imporre vai qui da questo privato, perché se a casa sua non la vuole, salvo anche citato bene, fai un esproprio di pubblica utilità. In Italia esproprio di pubblica utilità viaggiano intorno ai 3 anni, che significa un'area geologica per i gestori. Quindi non riescono a farla. Ha citato alcuni casi, ma io credo che sono pochi in Italia che hanno fatto una propria pubblica utilità per questo settore, perché stanno prima a spostare l'impianto da un'altra parte e trovare un altro soggetto cui farlo. Quindi vanno su quei siti. È chiaro, nel momento in cui mi dicono io non cerco più queste aree, cambio il mio piano industriale, non voglio gestirle in quest'area, prevedo di sviluppare un'area di clienti su un'altra zona, a quel punto presenterà altre aree di ricerca, ecco le quelle che noi abbiamo citato prima, che il sindaco chiedeva, ma arriveranno varianti, probabilmente tra due anni arriveranno le varianti. A quel punto si ripartirà con le analisi, dicendo ci sono soluzioni, conviene, e qui si dà una scaletta di valori. Prima è, dov'è il minor impatto? Pubblico o privato? Se vado da un privato, scelto quello, se è inferiore da me e posso prevederlo, a quel punto lo prevedo da me, altrimenti lo lascio libero nel privato. Se poi trovo un accordo anche con il privato, atto d'obbligo, e si impegna a settare l'impianto, posso beneficarlo di là, magari riconosce anche eventuali incontrolli. Questa è la logica che viene fatto. Comporta fatica, lo dico, ma significa gestire un tema. Ed è quello che ci siamo proposti, stiamo facendo per i nostri comuni.
Quindi, scusi, dottor Zanini, atto d'obbligo significa che il comune può imporre al privato quasi una servitù pubblica, quindi un controllo sull'impianto diretto da parte del comune o comunque degli enti preposti?
L'atto d'obbligo, nella fase di pianificazione, il privato dice, scrive, mette nero su bianco dicendo nel momento in cui il gestore mi chiederà, farà un rapporto con me, io mi impegno ad accettare l'impianto, mi legherò con il soggetto gestore per garantire che l'impianto sia realizzato. Quindi a quel punto darà il titolo per poterlo realizzare. In funzione di questo atto, quindi che non può più redare, può più tornare indietro, a quel punto il comune lo pianifica, dice sì, in questo punto io realizzo l'impianto, do la possibilità a livello urbanistico di poterlo realizzare. Questo è il concetto giuridico che sta detto a quello che è un atto d'obbligo unilaterale che è contenuto tra l'altro nella norma attuazione. E quindi a quel punto la potrà essere realizzata.
Te lo dico a gratis, quando che loro hanno presentato quel cerchio là, il cerchioide, vuol dire che fa parte della pianificazione. Se tu gli dici dentro quel cerchio là qualcosa che ti piace, sì, loro sono contenti.
Sono felici. Perfetto.
Ok, grazie. Se non ci sono altri interventi, dottor Zanini, se scambia il numero con l'assessore Baesso, così fissate già incontri per le scuole. Io direi già partire prima possibile. Sarà la pianificazione del prossimo anno scolastico.
Coinvolgiamo anche le scuole e gli insegnanti. Perché so che si passa attraverso gli insegnanti.
Quindi prendete già contatti, partiamo già.
Rimbalzo.
Perché l'impatto dei telecellulari non è solo il discorso delle onde, ma anche altri discorsi che probabilmente bisogna con i bambini iniziare a ragionarci. Bene, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Non vedo altri interventi. Allora, punto 2, adozione del piano comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobili, favorevoli da remoto. Vedo che ha alzato la mano. Okay. Contrari? Astenuti? Nessuno. Dobbiamo votare anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 2. Astenuti? Nessuno, quindi è approvato, poi ci ritroveremo fra 2 mesi quindi per vedere le eventuali osservazioni. Io ringrazio il dottor Zanini e il dottor Barbon e sicuramente ci vediamo più avanti per altri interventi magari, sia con le scuole che con la cittadinanza che potremo fare. Grazie. Passiamo al punto 3, ratifica della variazione di bilancio. Quindi ratifica delibera di giunta numero 36 del 5 luglio 2023, avete oggetto quindi variazione urgente di bilancio. In questo caso abbiamo operato una variazione di bilancio più che altro per assegnare i capitoli di spesa ai due nuovi responsabili che sono con la divisione della riorganizzazione del settore tecnico che abbiamo fatto. Quindi sapete, abbiamo diviso l'area lavori pubblici dall'area edilizia privata urbanistica, quindi sono stati segnati i capitoli di spesa. Per quanto riguarda le cifre, allora l'abbiamo applicato, oltre a questo spacchettamento del settore tecnico, abbiamo applicato avanzo libero per 275.000 euro per spese di investimento, quindi asfaltature per 200.000 euro, manutenzione straordinaria del verde pubblico per 50.000 euro, attivazione del servizio online denominato il Geoportale per 8.000 euro, che sarà un nuovo servizio che sarà implementato anche nel sito internet del comune, quindi a disposizione dei cittadini per i prossimi 3 anni. Installazione di impianto di videosorveglianza presso l'ecocentro di 7.000 euro, in questo caso è l'ecocentro gestito proprio da Contarina, quindi poi sarà anche un contributo da parte della provincia di Treviso o della regione Veneto che andrà a coprire la spesa, e l'impianto quindi verrà assegnato poi al gestore, quindi a Contarina. Acquisto di attrezzature, quindi giochi per aree verdi, per 10.000 euro. Questa è la variazione che abbiamo operato in giunta il 5 luglio. Se ci sono interventi,
che poi è collegata comunque al punto successivo, che è anche la verifica di equilibri di bilancio.
Avrei messo più soldi nella scuola.
Bene, altri? La scuola intesa come lavori, come scuola, accendi?
Caro sindaco e giunta, siete bravissimi col cemento. No, il cemento mi pareva sufficiente. La scuola nel senso di didattica, insomma.
Allora con la scuola, non ho adesso sotto mano i numeri, però so che abbiamo anche rinnovato convenzioni aumentando di parecchio gli stanziamenti negli ultimi due o tre anni, mi pare che abbiamo cambiato la convenzione. Ci sono diversi progetti in corso, verranno presentati anche nei prossimi consigli d'istituto, adesso con la ripartenza del nuovo anno scolastico, penso che gli interventi sono abbastanza, sempre di più si può fare e accolgo di buon grado il l'invito ad investire ancora la scuola, che sarà
quello
sempre
che penso, non è solo di più, per carità, è un po' quasi una battuta, però si fa la strada che Movansà Pasqua, no? Cioè, dovrebbe essere viceversa, cioè facciamo per la scuola tutto quel che serve, per i servizi sociali tutto quel che serve, e dopodiché che Movansà asfaltiamo 50 metri di strada.
Non è proprio così, perché se guardiamo i numeri degli ultimi anni, allora scuola inteso come investimenti, abbiamo circa tra palestra e scuola quasi 2 milioni di investimenti, spese correnti a partire dagli asili nido, qui 150 mila euro, asili scuola materna, scuole dell'obbligo, sono soldi, se facciamo somma dei denari sono parecchi, il rimanente è stato investito in investimenti stradali, cioè secondo me è sociale, è quasi 1 milione all'anno, quindi più di così non
il
so
primo
se...
Il mio apprezzamento personale nei confronti del sindaco, no, però dai, pensaci bene.
Sindaco, consigliere Bottero, gli piace fare le battute, però a certe battute gli danno fastidio quando dice siamo bravi come il cemento. Gli investimenti che sono stati fatti per la sicurezza, non sono stati fatti perché il sindaco aveva bisogno del monumento. E anche le rotonde vengono fatte per dei motivi di sicurezza, non per motivi di manifestare il proprio potere. Quindi, insomma, una battuta l'ho trovata infelice. Sinceramente.
Mi spiace, comunque io non ho votato contro le rotonde, sto dicendo quando si fanno queste distribuzioni, mi pare un po' come quando si fanno i bilanci delle aziende, si dice materiale per ufficio, no? Anche una questione psicologica, poi arriviamo, no? Quando si distribuiscono i soldi bisogna avere chiaro, e secondo me ci siamo quasi, ma ci manca ancora qualcosa, che il primo problema da risolvere è quello delle nuove generazioni. Cioè, noi se non investiamo nel futuro è inutile che facciamo la, come si dice, che sistemiamo la pittura del 300, no? Che pure è importante. Io non ho detto non vogliamo fare le strade, non vogliamo fare la sicurezza, per carità. Anzi, andava fatta molto prima, e i soldi normalmente Roma ne diceva e quindi ce li avevamo 10 anni fa i soldi per fare questo lavoro qua e sono ancora a Roma. Il problema è... cerchiamo tutti, guarda, mi metto in mezzo a chiudere, avere una psicologia su quella che è la gestione della cosa pubblica, che deve tener conto che l'ambiente è qualcosa che ci hanno prestato i nostri figli e nipoti, dobbiamo renderglielo meglio di come l'abbiamo avuto. Allora, le case fatte in zone improprie, no, sono successe anche poco tempo fa. E mi capisco che quando uno è in autostrada, in quinta, è difficile che mette a retro e gira, può farsi anche a mai, però deve capire che la prima uscita deve uscire e comincia ad accelerare, perché stiamo andando, abbiamo 80 chilometri di strade asfaltate a Resana comunali, no? Ti assicuro che ho votato contro ogni metro, no? quando ero in consiglio comunale.
Quindi meglio le strade non asfaltate? Non asfaltiamo più le strade?
No. Perché abbiamo asfaltato le strade, quando invece l'operazione da fare era un'altra, quella di concentrare quelli che non facevano i contadini in centro a Resana. Cioè, se tu vai a vedere in un paese, adesso io facciamo una bella gita in Francia per vedere come gestiscono il territorio, tu non vedi le case in mezzo ai campi.
Consigliere, se rimaniamo un po' in tema, perché sennò altrimenti facciamo...
Mi fai una domanda e ti rispondo.
Allora, capita la riflessione di entrambi.
Il punto di vista deve essere salvaguardia del territorio, ambiente, no, cultura e dopo anche tutto il resto, giustamente.
Che praticamente è il programma che ho io.
Guarda. Ti pare, però intanto vedi che ha fatto un po' di effetto.
È il programma che ho sempre fatto io, se non sarà rispettato spero che i cittadini mi penalizzino, ok, bravo, voteranno qualcun altro. E quindi ratifica di bilancio, sono altri interventi, se no passiamo alla votazione. Non vedo collegato, anzi il consigliere Bolzone si è collegato, quindi
la ratifica della variazione di bilancio, favorevoli? Favorevole? Contrari? Astenuti? Un'astenuta? Dobbiamo votare anche qui l'immediata eseguibilità, favorevoli? Da casa? Contrari? Astenuti? Astenuta? Quindi approvata. E il punto 4 è la verifica degli equilibri di bilancio. In questo caso, allora, è un adempimento che c'è ogni anno, quindi il 31 luglio il Comune deve verificare che il bilancio sia in equilibrio, deve verificare che non siano debiti fuori bilancio o che non ci siano situazioni che possono compromettere quello che è l'equilibrio del nostro bilancio. A margine posso dire che, visto che da tanti giornali, cioè noi abbiamo una partecipazione seppur minima nella MOM. La MOM ha registrato una perdita di 1.000.000, 2.500.000, se non ricordo più i numeri. La scelta poteva essere la MOM di chiedere ai comuni, ai soci, la copertura della perdita, mentre è stata di coprire la perdita con riserve proprie. Quindi non c'è un influsso diretto nel nostro bilancio. Quindi da questo punto di vista, anche nonostante la perdita della MOM, siamo in equilibrio. Quindi non abbiamo rischi che ci vengano chieste maggiori quote da parte di questa società. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo al voto. Quindi votiamo per il punto 4, verifica di equilibri di bilancio 2023-2025, favorevoli? Contrari? Astenuti? Un'astenuta? Dobbiamo votare anche qui per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? E astenuti? Un'astenuta? Grazie. Quindi passiamo al punto 5, approvazione del progetto definitivo della variante urbanistica per l'intervento denominato tratta ferroviaria Mestre-Castelfranco, eliminazione del passaggio a livello, chilometro 28.294, Resana via Brigola. Allora, su questo punto che avevamo già visto l'altra volta, avevamo adottato la variante il 20 aprile, quindi l'ultimo consiglio, sono passati 60 giorni, non sono arrivate osservazioni, l'unica osservazione era quella arrivata ancora in sede di progetto, in cui c'era la richiesta di trasformare l'area da agricola edificabile, chiaramente è stata respinta, basta, non c'erano altre osservazioni, non ci sono state altre osservazioni. Speriamo, anzi questo è l'ultimo passaggio che viene fatto in comune di questo progetto, che è datato qualche lustro fa, e in teoria dovrebbe partire quindi prossimamente gli espropri, accordi con i privati e quindi i lavori. Quindi sarà, se non so darvi i tempi esatti, perché sono stati poi ritardati rispetto alle previsioni che c'erano, quindi potrebbe essere che magari il prossimo anno qualcosa inizia. Quindi se c'è qualche intervento, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione del punto 5, approvazione del progetto definitivo per l'intervento su strada ferroviaria Mestre-Castelfranco, eliminazione del passaggio a livello di via Brigola, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Immediata eseguibilità anche qui la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Approvato all'unanimità. Punto 6. E questa qua è una grande novità, finalmente arriviamo per la prima volta quindi in consiglio con questa variante, quindi l'approvazione del progetto definitivo e adozione della variante urbanistica per l'intervento di messa in sicurezza di intersezione tra la strada provinciale 19 di Vede Lago, via Trieste e via Siese, con la realizzazione di pista ciclopedonale fino al centro abitato di San Marco. Allora, avete visto, portiamo quindi in consiglio il progetto per la nuova pista ciclabile di San Marco, quindi che collegherà via Trieste con San Marco. Il progetto è stato diviso in due stralci. Il primo l'abbiamo già finanziato, che è già nel piano triennale delle opere, è 710.000 euro, e prevede la realizzazione di un nuovo innesto in via Trieste, un attraversamento in via Trieste, con poi la realizzazione del tratto di ciclopista pedonale fino a più o meno all'altezza del Bosco Pettirosso. Poi la seconda parte, quindi il secondo stralcio, che è più impegnativo dal punto di vista economico, parliamo di 940.000 euro, si tratta di arrivare fino in centro di San Marco, però io ho buone speranze di riuscire a recuperare i fondi, comunque fondi propri, fondi che riusciremo a ritracciare in eventuali bandi, di arrivare, entro la fine del mandato, alla conclusione, speriamo di arrivare alla conclusione di questo lavoro. È un lavoro impegnativo che però ritengo fondamentale per lo sviluppo, anche per...
per la tutela della mobilità mobile che abbiamo nel nostro territorio, quindi un collegamento diretto tra San Marco, ma sto pensando non solo al centro di San Marco, al centro storico, ma anche a tutta quella zona di che è sotto Casteminio, parlo di via Sartor, via Manzoni, via degli Alpini, la zona dei piatti sportivi, comunque può attraversare il centro di San Marco e arrivare a Resana in maniera sicura, una pista ciclabile, quindi che sì, nei prossimi anni può cambiare, speriamo, che le abitudini della gente, ma rilasciare a casa l'auto e usare mezzi più ecologici, chiamiamo così. Se ci sono interventi, non so se, siccome la cosa è stata curata anche in prima persona dal vice sindaco Cedeghini, se ha qualcosa da aggiungere, altrimenti lasciamo, vediamo, ok.
Grazie. Sì. Allora, in aggiunta a quanto detto dal sindaco, il progetto è stato, diciamo, illustrato a tutti i soggetti interessati per la realizzazione per quanto riguarda gli eventuali espropri che dovranno essere fatti. A seguito di queste comunicazioni è intervenuta un'osservazione nella quale sostanzialmente si va a chiedere che anziché essere indennizzati per l'esproprio ci sia possibile realizzare un accesso diretto alla propria diciamo, proprietà e la trasformazione dell'area da agricola in residenziale. Anche su questa osservazione, come amministrazione, abbiamo detto appunto che verificheremo in fase esecutiva la possibilità di realizzare l'accesso all'area. Sicuramente non è accettabile invece la richiesta di trasformare l'area agricola in residenziale, in quanto in contrasto con le normative vigenti, in modo particolare con quanto previsto dal PAT.
Quindi pensiamo di quanto possibile trovare degli accordi bonari con i proprietari, quindi accelerare anche i tempi per la realizzazione dell'opera. Spero che veramente capiscano anche i proprietari stessi, ma hanno già capito dell'importanza di questo intervento. Altri interventi? C'è qualche consigliere? Beh, no, ho dimenticato una cosa, c'è un conto di lui, là abbiamo vinto, siamo in graduatoria per un bando provinciale, c'è 115.000 euro di contributo qui da parte della provincia di Treviso che siamo riusciti a portare a casa per questo intervento, quindi ci aiuterà a integrare la spesa. Altri interventi? Non ne vedo, quindi passiamo all'approvazione, il punto 6, progetto definitivo adozione della variante urbanistica per interventi messi in sicurezza dell'intersezione tra strada provinciale 19 di Vedelago e via Siese con realizzazione di pista ciclopedonale fino al centro abitato di San Marco. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Votiamo l'immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Quindi è approvato l'unanimità. Il punto 6. Che lo ritroveremo quindi fra il prossimo consiglio, fra 2 mesi, per vedere se hanno le osservazioni e interventi da fare. Punto 7, quindi articolo 3 della legge regionale 31/12/2012, numero 55, esame domanda di ampliamento del complesso produttivo in deroga al piano degli interventi di via Trieste 35. Quindi avete visto, si tratta di un ampliamento consentito quindi in zona di stabilimenti produttivi, zona industriale, c'è un ampliamento di questa ditta che va in deroga quindi al piano di interventi. Se ci sono interventi, se non ricordo quanti metri, sarà realizzata una copertura fotovoltaica, ho visto, 898 metri di magazzino. Quindi ampliamento complesso produttivo e realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura. Se ci sono interventi, Botero.
Sì. Allora, premesso che dopo averci pensato approverò questa cosa qua, no? Perché ho visto anche di cosa si tratta. Allora, c'è una nota da dire. Allora, loro si stanno ampliando all'interno dell'area industriale facendo delle cose che tutto sommato evidentemente gli servono, cioè nulla da dire in questo senso qua, e la normativa lo permette, no? Però quando si fa un piano, no, si dice tu fai un metro cubo ogni metro quadro, ha un suo senso, non è che dice ah, qua facciamo un metro, qua facciamo tre, c'è un suo senso per rispettare determinati standard anche ambientali, no? Quindi adesso loro avevano una certa metratura e la stanno aumentando all'interno delle regole, ma rispetto a quello che era il progetto iniziale non è così. Allora noi ovviamente per legge chiederemo delle compensazioni, no? Che secondo me, a parte spiegargli bene che la prossima volta fare i progetti ben meglio, no? Secondo me dobbiamo capire che questa cosa qua ci serve per eventualmente aumentare gli standard in qualche maniera. Cioè, se abbiamo preso i 1.000 euro o di più per fare, per dare questa cosa qua, non è tanto bello che si convertano in altre cose, quanto in, ma anche per farlo capire, aumento degli standard. Penso che ci siamo, cioè non è che sto dicendo una cosa che ho pensata solo io, no? Però volevo ribadire questo fatto qua. Ci sono cose che sono fuori del seminato, ci sono cose che sono dentro, però è un cambiamento dello status previsto da chi ha fatto la pianificazione. Quindi non mi interessa essere pagato, mi interessa ritornare ad avere, magari non qua, dall'altra parte, qualcosa di compensativo. Tutto lì,
Vice Sindaco?
Se posso. Prego. Ecco, nel momento in cui vengono date queste autorizzazioni in deroga, c'è sempre comunque il rispetto della normativa per quanto riguarda la realizzazione degli standard a verde, a parcheggio, eccetera. Per cui anche questo ampliamento manterrà e quindi andrà ad incrementare quelli che erano i valori precedenti alla realizzazione dell'ampliamento. Sì, però evidentemente prima quel lotto aveva degli standard superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa. Quindi loro avevano un lotto, dico, di 5.000 metri quadri in cui potevano realizzare 3.500 metri cubi, ne hanno realizzati 3.000, però il lotto rimaneva quello.
Allora, se è così è una cosa. Se invece loro avevano un limite di metri cubi e con questo li aumentano, è cos'ha? Cioè, voglio dire, se loro quando hanno fatto la costruzione, e sarebbe il primo caso a Lesana che uno fa un capannone e non sfrutta l'ultimo metro cubo, cioè guardiamo questa cosa qua, perché se loro avevano un eccesso non c'è niente da dire, no? Cioè rimangono dentro gli standard che hai deciso. Se loro avevano una certa situazione ed era preso giusto così e si sono aumentati all'interno di queste normative che ogni tanto cambiano, riducendo quello che era lo standard, Non mi servono i soldi, non so se mi spiego, non voglio essere pagato per la niente, sì, dopodiché...
Da quanto ne so, ecco, comunque non è una questione prettamente economica, nel senso che è una previsione normativa regionale, dove ci dice che dove esistono le attività produttive da un certo tipo, hanno la possibilità di effettuare un ampliamento fino all'80% della superficie coperta con un massimo di 1.500 metri quadri, fermo restando però la garanzia degli standard previsti dalla normativa. Ecco, in questo caso, nel momento in cui loro rispettano questo, è una questione che guarda direttamente l'ufficio tecnico, per cui se l'ufficio tecnico mi ha dato questa delibera con il parere favorevole, vuol dire che ha verificato questi elementi.
Posso, sì, potrebbe essere, però attenzione, magari questi standard sono stati fatti, sono 20 anni fa, il mondo è cambiato, adesso effettivamente le esigenze produttive, cioè c'è sempre quell'equilibrio tra sviluppo e ambiente che bisogna sempre cercare di
mantenerlo. Sono d'accordissimo, cioè, vai a parcheggiare in via Roma, no? E va, l'ultimo progetto che sta facendo, no? Dove c'era il, non si sa, il consorzio, no? E dentro la legge consuma tutti i centimetri cubici che può, no? Allora, non è che perché una volta era così adesso deve essere cos'ha, cioè io sono a favore del fatto che aumentino gli standard, no? Diminuiscano. 30 anni fa Resana non aveva bisogno, 40 anni fa, di fare i parchi pubblici, eravamo tutti contadini e avevamo tutti quanti un parco di 8 ettari, oggi è necessario. Il problema non è lì, perché non sono andato a contare i metri là, il problema è, sto dicendo...
No, ma sono d'accordo con te per quanto riguarda quelle che possono essere zone, chiamiamo che avete detto, improprie. Vedo qui queste espansioni, sono all'interno delle zone industriali, cioè...
Sì,
io sarei anche contro gli standard là.
Sì, però la compensazione, mi raccomando, sia volta a questo, cioè comprami la giostrina.
Beh, no, ma infatti la compensazione sono soldi che arrivano, se guardate ne abbiamo messo 50.000 euro per la manutenzione del verde e 10.000 euro per le giostrine in questo caso, quindi penso che ci possa stare.
Ad ulteriore integrazione, dico ad esempio nell'ambito residenziale, 15 o 20 anni fa si prevedeva che per ogni unità abitativa ci fosse un posto auto. Oggi, ad esempio, noi abbiamo variato questo tipo di impostazione, nel senso che nell'unità familiare unica sono previsti almeno due posti auto. Se è una pluriunità familiare sono previsti tre posti auto per unità. Per cui abbiamo visto che con il tempo questa era un'esigenza che era necessaria salvaguardare in qualche maniera.
Infatti abbiamo aumentati. Hai altri interventi?
Altrimenti passiamo alla votazione, quindi direi di passare alla votazione al punto 7, esame domande di implemento del complesso produttivo in deroga al piano di interventi in via Trieste, quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno, dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, e astenuti, nessuno, quindi approvato. Punto 8 è simile, quindi articolo 3 legge regionale 31/12/2012 numero 55, esame domande di ampliamento di complesso produttivo in deroga al piano di interventi in via delle Fornaci 2. In questo caso si tratta di realizzazione di una tettoia fotovoltaica all'interno, quindi una zona industriale, e anche in questo caso vengono rispettati gli standard vari, però va in deroga al piano di interventi, quindi anche qua ci sono interventi. Quindi possiamo passare alla votazione, quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Passiamo all'immediata eseguibilità del punto 8, quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. È approvato il punto 8. Punto 9, approvazione della convenzione con la provincia di Treviso, centro servizi di biblioteca per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale. Allora, questa è una nuova convenzione che andiamo a fare con la provincia di Treviso, quindi il centro servizi delle biblioteche, che ci impegna per 5 anni più eventuali altri 5 in caso che venga rinnovata. Ci sono degli obblighi da parte della nostra biblioteca, così come ci sono degli obblighi da parte del centro servizi biblioteche, così in sintesi, allora la nostra biblioteca, la provincia di Treviso, quindi il centro delle biblioteche, garantisce il coordinamento tra le biblioteche del territorio, si impegna a fornire il coordinamento territoriale dei servizi di utenza, collabora al sistema bibliotecario regionale alle attività promosse e coordinate dalla Regione Veneto, si impegna ad assumere gli oneri organizzativi del prestito interbibliotecario, mantiene costante l'aggiornamento del portale a rete delle biblioteche trevigiane, garantisce i servizi della biblioteca digitale nel portale biblioteche trevigiane, progetta e coordina progetti speciali a favore della promozione del libro e della lettura, cura realizzazioni progettuali per specifiche categorie di utenti come ad esempio persone ipovedenti o affette da disturbi di vista e di apprendimento, coordina e supporta le attività relative al mantenimento del catalogo partecipato e riferimento alle attività di catalogazione, gestione delle collezioni, abilitazione a nuovi operatori, formazione professionale e ogni altra attività ritenuta indispensabile la partecipazione al catalogo del Polo Regionale Veneto, si impegna a fornire tutti i servizi di prodotti utili a migliorare l'attività delle biblioteche e promuove iniziative di promozione del libro e lettura tramite azioni di reti, quale ad esempio il BiblioWeek in rete eventi Cultura Veneto. La Biblioteca di Resana, da parte sua, si impegna ad aderire quindi al sistema bibliotecario provinciale, rispettandone le finalità istitutive e le modalità organizzative, partecipare in modo attivo alla progettualità promossa dal Centro Servizi Biblioteche della Provincia, aderire al progetto di interprestito provinciale secondo le linee guida predisposte dal centro stesso, aderire al progetto il Document Delivery nazionale e internazionale, partecipare al progetto di cooperazione catalografica secondo lo schema di configurazione concordato con la Regione Veneto, partecipare al progetto regionale di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari, favorire la partecipazione del personale ai momenti di formazione e aggiornamento professionale per i bibliotecari, partecipare a Rete Eventi Cultura Veneto,
Inoltre il Centro Servizi Biblioteche provvede al finanziamento delle proprie attività e dei servizi offerti a tutte le biblioteche convenzionate con fondi costituiti da assegnazioni di contributi della Regione Veneto, assegnazioni di contributi e finanziamenti provenienti dal Ministero della Cultura, assegnazioni di contributi, finanziamento e partecipazioni a progetti speciali in ambito regionale, nazionale ed europeo ed eventuali sponsorizzazioni o entrate straordinarie. Quindi questa è la nuova convenzione che andiamo ad approvare, già una convenzione storica che però viene rinnovata. Se c'è qualche intervento, passiamo quindi alla votazione. Punto 9, approvazione convenzione con la provincia di Treviso, Centro Servizi di Biblioteche per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale. Favorevoli? Contrari, astenuti? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 0, astenuti 0. Ok, approvato. E siamo all'ultimo punto, che è la stazione unica appaltante del Provincia di Treviso, approvazione dello schema di convenzione di adesione. Allora, in questo caso è una nuova convenzione con la stazione unica appaltante, perché con la riforma, la nuova legge sugli appalti, sono cambiate diverse normative, quindi andiamo a rivedere un po' tutta la convenzione, quindi riepilogando. Allora, presso la provincia di Treviso è istituita la stazione unica appaltante ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di centrale unica di committenza a cui il nostro comune aderisce in forza di apposita convenzione sottoscritta il 18 maggio 2017. La stazione unica appaltante della provincia di Treviso svolge le funzioni di amministrazione aggiudicatrice che provvede a aggiudicare appalti destinati ai comuni ed altri enti pubblici che hanno sottoscritto la convenzione, e svolge anche funzioni di supporto e assistenza giuridico-amministrativo nello svolgimento delle procedure di affidamento ai comuni ed enti aderenti, vantando al suo interno professionalità altamente specializzate in un settore sempre più complesso, qual è quello degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e progettazioni. Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice di appalti, quindi il decreto legislativo 36 del 2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 1 luglio scorso e delle recenti disposizioni afferenti al piano nazionale di ripresa e resilienza, la provincia di Treviso ha provveduto a revisionare lo schema di convenzione per adattarlo alla nuova disciplina legislativa e per migliorare alcuni aspetti organizzativi del servizio. L'attuale convenzione, quindi sottoscritta nel 2017 dalla provincia di Treviso e dal comune Resana sulla base del vecchio schema, continuerà ad essere efficace fin tanto che questo comune non sottoscriverà la nuova convenzione che sostituirà integralmente quella precedente. Si propone quindi al Consiglio di approvare il nuovo schema di convenzione di adesione alla stazione unica appaltante, contenente la disciplina degli aspetti operativi del servizio, dando mandato al sindaco quindi di sottoscrivere la nuova convenzione in nome e per conto del comune di Resana. Avete era legata la delibera alla nuova convenzione, se c'è qualche osservazione, intervento.
Volevo chiedere due cose.
Bottero, prego.
Sì, quando fanno, che non l'ho chiesto l'altro giorno, quando fanno gli appalti e prendono in considerazione le aziende costruttori, fanno un esame secondo l'ISO 9000 o no, primo? Secondo, COSVIP 100% o... Consip 100% o possibilità di percorsi intelligenti?
No, beh, ci sono dei limiti per questi appalti in base alle soglie di gara. Beh, l'ISO 9000 sicuramente non lo so, penso di sì, perché sono dei requisiti.
Ma perché vedo che ogni tanto falliscono le ditte che prendono, no? Cioè, se uno ha fatto l'esame ISO 9000 non fallisce mica, cioè, l'azienda ha già...
Io ho esperienza di questi anni, non ho visto fallire una, quindi non so. O siamo bravi noi o...
Sì, sì, no,
quindi può essere, però chiaramente
allora, io sono favorevole a questa roba qua, però vorrei che si cercasse di capire se loro applicano, quando valutano queste con, cioè l'azienda, che può essere anche l'azienda che ti fa il progetto, se è stata vista ISO 9000, non con l'esclusiva, cioè sono aziende che non sono ISO
9000, se non sbaglio è per legge, però il certificazione, i requisiti siano 9000 o non so, cioè, che
sì, anche se non è stata qualificata, no, che abbia le caratteristiche.
Il sistema di qualità serve per ridurre la cauzione che devono presentare in gara per legge.
Va bene, cioè, va bene.
No, è incentivata, nel senso che riduce.
Sì, ma se loro sono stati qualificati da CQ1, vuol dire che hanno passato un certo esame. Però, onestamente, a volte ci sono delle aziende che non hanno fatto questo esame, ma che sono bravissimi, ma si fa l'esame alla stessa maniera, cioè voglio dire, chi fa chi dà la la gara, se non per fare 8 metri di marciapiede, ma sto parlando delle cose importanti, è bene che uno abbia.
Però vedendo anche, intervengo un attimo per quello che so, vedendo che è successo anche nel mondo dell'edilizia privata, adesso parlo dal 1° gennaio 2023, addirittura anche le aziende che lavorano nel privato per gli appalti, beh, 110 bonus, eco bonus, sono obbligati comunque ad avere certificazioni e quindi sta, secondo me, siamo già avanti sul pubblico rispetto al privato. Non lo diciamo.
No, ma succedeva. E dopo, se sono limitati a Consip, se possono trovare anche altre strade, nel senso che io mi ricordo che Consip normalmente al tempo che il presidente era suo padre de Renzi, costava il triplo di quello che costava sul mercato la roba, cioè questa era la realtà.
Consip non c'è da niente, però qua per la fornitura dei servizi
sono obbligati,
quindi,
no,
c'è per le gare,
sì.
Qui c'è, da quanto ricordo io, c'è proprio un elenco della provincia di Treviso delle aziende qualificate che possono partecipare, sulle quali possono partecipare.
Questa cosa qui delle stazioni uniche portanti nasce in periodo a Spending Review di Cottarelli, in cui hanno detto è inutile che ogni comune si faccia le gare proprie, cerchiamo di ridurre i centri che fanno gare.
Con meno centri è più facile manovrarli.
E quindi sopra determinate soglie, perché quelle soglie più basse, cioè i porti più bassi, gli appalti più bassi, comunque rimane la possibilità di farli in casa, quelli più alti devi andare in provincia.
Cosa sono adesso? I 20.000? Cosa sono?
No, se arriva 150.000.
50.000? 150.000. Vabbè. Scusatemi, grazie.
Bene, passiamo alla votazione. Quindi punto 10. Stazione unica appaltante della provincia di Treviso, approvazione dello schema di convenzione di adesione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ce ne sono. Quindi viene approvato all'unanimità. Grazie. Abbiamo chiuso con consiglio.